Revolution Festival.
Ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution. Nuovo appuntamento di Giovani al Festival.
di più.
Nuovo appuntamento di Giovani al Festival.
Più sorridente, Lidia, dai.
No, non ce la faccio stamattina.
Siamo proprio così sottoterra stamattina.
No, dai, buongiorno a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Giovani al Festival. Sempre qui sulle frequenze di Radio Revolution.
Ma che frequenze, scusa?
Frequenze, web, sempre, sai, termini sempre radiofonici.
On air.
E vabbè, ovviamente con me sempre Matteo, il simpatico Matteo. E ovviamente alla regia sempre.
L'antipatico Francesco.
No, assolutamente. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Come è andata
la settimana?
Bene,
Come sta procedendo
la settimana? Tutto bene?
Bene, non c'è un tempo fantastico però.
Eh sì, però dobbiamo abituarci. In fondo è Parma e insomma lo sappiamo
come finirà. L'inverno sta arrivando, come direbbero gli amanti di Game of Thrones.
Io apprezzo molto questa battuta però visto per svegliare un po' gli animi e insomma attivarci un po', niente di meglio di una bella canzone. Questo è Sting con Fields of Gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Of Gold, Sting sulle frequenze di Radio Revolution. È una musica che sicuramente mette di buon umore e sprigiona endorfine. Perché devi sapere una cosa, Matt.
Spiegami.
Che la musica aiuta, ascoltare musica in un certo senso aiuta il nostro cervello. Mia mamma me lo diceva sempre, ascolta Mozart. In effetti, insomma, mi ha, come dire, inculcato l'amore per la musica classica.
L'hai ascoltato?
Dalla tua battuta ironica sembrerebbe. In realtà sì, ho anche studiato musica, quindi insomma ne ho ascoltata di musica classica. Però molti lo chiamano effetto Mozart, cioè quando appunto si diceva che ascoltare Mozart aiutasse. Infatti anche le donne incinta fanno ascoltare molta musica classica, perché si dice che sviluppi proprio la mente del nascituro.
Infatti,
quindi...
infatti io so anche che lo fanno ascoltare alle mucche, così fanno più latte.
Che paragone.
Fanno più latte. Sì, poi sì, mentre sì, donne incinte devono fare più latte.
Ascoltando Mozart, proprio ne producono in quantità industriali.
Una latteria.
Una latteria proprio. Ma questa mia è nuova, mi suona nuova, però ne prendo atto.
Lo mettiamo a verbale, lo mettiamo.
Conferma comunque.
Lo metteremo a verbale. Comunque, a proposito di questo effetto Mozart, quindi gli studiosi hanno visto che per l'appunto il cervello, mentre noi ascoltiamo un brano musicale che ci piace, che può essere anche non solo musica classica, ma in generale una canzone che a noi piace particolarmente, abbiamo subito un effetto, come dire, distensivo, di felicità, sprigioniamo endorfine e insomma godiamo della piacevolezza che ci provoca quella musica.
Soprattutto le nostre canzoni preferite, immagino.
Soprattutto le canzoni che preferiamo, mentre si è visto per l'appunto che le canzoni che a noi non interessano fondamentalmente
non ce ne frega molto.
Invece delle canzoni che ci piacciono in particolar modo c'è questo effetto, quello che Simone Ventura diceva, l'effetto di pancia.
Effetto di pancia. Esatto. Che non è dato dal caffè, la sigaretta al mattino,
no,
ma
dalla musica che le ascolta. E quindi è un po', insomma, anche perché appunto è un po' sognare ad occhi aperti. Quando ascoltiamo una musica che ci piace, ci porta inevitabilmente a ricordi, a pensieri, magari qualcosa legato a noi, o comunque anche appunto la recupero di quel particolare momento in cui abbiamo ascoltato quella canzone, quindi ci provoca in un certo senso un flashback rispetto a quello che abbiamo passato.
Allora potremmo far così: chiamare,
dimmi,
in causa il nostro regista,
sì,
per farci provare delle sensazioni, dei brividi insomma, con la sua mitica top 3.
Yeah.
Così ci la ricorderemo quella.
Ci sta, visto che comunque di musica classica si parla, via la top 3. Top 3. Tre grandi successi dalle opere verdiane. Ed entra in gioco il nostro regista.
Eccoci
con la sua...
qua. Spero non produciate più latte con l'intervento.
Deliziaci, facci sprigionare endorfine con
facci
la tua
sognare.
Musica. Facci
sognare.
Esatto, è proprio il caso di dirlo.
E dunque, partiamo dal terzo posto con un balletto dal terzo atto del Macbeth. Mm-hmm. Quindi notissima opera di Verdi, dal libretto di Shakespeare.
Non il contrario, Matteo.
E abbiamo il balletto delle streghe al cospetto del protagonista, che è appunto Macbeth. E in questo caso una versione diretta da Riccardo Muti con la New Philharmonic Orchestra. Andiamo a sentirci giusto un...
Ma
un
è parlato?
Ovviamente è parlato, è tutto cantato come gli Swingle Singers a cappella.
No, nel senso non c'è.
No, è tutto orchestrale.
È orchestrale, naturalmente è diretta da Muti.
Infatti oggi analizziamo tre parti orchestrali.
Quindi è bellissimo queste tre witches.
Comunque la battuta non l'avevamo capita,
ragazzi,
ci sono arrivata dopo, però
ma sono le
carina.
Più belle, quelle che arrivano un filo dopo, sono le più belle.
Sì, infatti l'ho apprezzata nel mentre che andava la canzone. Sarà che le endorfine che si erano sprigionate mi hanno permesso
di
ragionare.
Mi ricordo questo pezzo, no, in realtà non il pezzo, questo brano, le tre streghe,
sì,
perché l'ho studiato in letteratura inglese al liceo.
Ah,
mi ricordo,
sì,
che mi avevano interrogato su che cosa dicevano le tre streghe in inglese, ovviamente. Quindi giù di parole brutte, insomma. Ma continuiamo con la seconda
maledizione
in inglese, la prof.
Vai.
Siccome siamo in tema, pochi giorni fa c'è appunto stata la prima della Forza del Destino, propongo l'overture della Forza del Destino in questo caso diretta da Lamberto Gardelli con la Royal Philharmonic Orchestra, quindi ci spostiamo in Inghilterra.
Perfetto.
E anche qui vi do un assaggio che ha un intro molto potente, immagino che possiate riconoscerlo anche voi.
Ascoltiamo.
Fantasia di della Disney.
La ricorda la giornata.
Quando ballano gli elefanti. E qui c'è lo Spannung.
Ok. Tre
grandi successi di Verdi.
No. Cosa sta dicendo? No, era il, come dire, le trombettate che
esatto.
Si davano.
Trombettate.
E di del cool fece trombetta.
Oh, diceva. Come siamo aulici oggi, mamma mia.
Diceva il poeta, non dicevo io.
Insomma. Vabbè. Arrivando al primo posto,
sì.
Riusciamo sempre a finirli in mezzo, Aida.
Vabbè.
Ma allora spiegatemi che io sono ignorante. Verdi ha fatto solo Aida e Forza del Destino.
No, dovresti saperlo tu che sei di Parma. C'è anche un Club dei 27.
Ma come fai?
No,
club
perché facciamo
27?
Ascoltare sempre queste.
E che poi anche di questa cosa. Poi ne parleremo a breve. Questo Club dei 27.
Ma è quello con Jim Morrison.
Esattamente, quelli che sono morti.
James Joplin.
Esatto.
Sì,
Amy Winehouse,
sì.
Un personaggio per ogni opera di Verdi, quantomeno codificata.
Devi sapere che c'è questa, come dire, questa associazione.
Community.
Sì, per essere molto social e di persone che si chiamano, per l'appunto ognuno di loro conosce a memoria un libretto
è il massimo esperto di quell'opera.
Assolutamente, si chiamano anche ad esempio la Forza del Destino, la Ida, la Traviata.
Ma dai, che bello.
Sì, è una cosa molto particolare, insomma, poi ne parleremo meglio nelle prossime puntate, approfondiamo.
Che cliffhanger che mi fai.
Sì.
Il gancio.
Il gancio. E andiamo alla prima, no? La
prima,
pole position,
il balletto dalla Ida.
Ok.
We'll be right back.
Siamo ritornati su questo pezzo della Ida che il nostro regista ci ha presentato in maniera egregia. Continuiamo a parlare di musica, stavolta molto contemporanea, perché Lidia, devi sapere che la BBC, per lanciare il suo canale musicale, ha voluto creare questa versione moderna, diciamo, dei Beach Boys, di una canzone dei Beach Boys, in particolare di God Only Know, che è stata realizzata con l'aiuto di ben 29 star internazionali. Quindi hanno creato questa orchestra di star, possiamo dire, e le riprese di questo video, di questa canzone, sono state fatte in maniera molto segreta e hanno preso il nome, questo progetto, di The Impossible Orchestra. Ti piace la mia pronuncia?
Yeah.
The Impossible Orchestra. E in questa opera, diciamo, hanno preso parte artisti del calibro di Pharrell Williams, Elton John, Lord, Chris Martin, gli One Direction, che voglio dire, non sono mica gli ultimi del gruppo.
Ovviamente questa era molto ironica.
Ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo. Poi Sam Smith e tanti altri, anche Florence, che a me piace un sacco, Florence dei Florence and the Machine.
Vabbè,
no,
sai com'è?
Magari qualcuno non lo sapeva.
E la rossona.
Sì. E niente, hanno creato questo promo, questa canzone per lanciare questo canale e in più per fare della beneficenza, perché le vendite di questo singolo che possiamo trovare su Amazon verranno utilizzate per Children in Need, che è un'opera di beneficenza per problemi legati all'Africa.
E quindi è lodevole,
molto lodevole, ed è veramente bellissimo il video, che è stato realizzato da un regista che adesso non mi sfugge il nome, ma è fortissimo lui.
Beh, è il grandissimo,
perché ha un nome in inglese che non me lo ricordo, e ha fatto questo video molto cartoons, diciamo, ed è molto molto visionario. Quindi direi che loro sono stati bravi, perché si sono messi insieme, nessuno hanno detto di no, e hanno fatto questa cosa che già nel 97 la BBC aveva fatto con Perfect Day di Lou Reed. Che in mezzo c'era Bono, Elton John, Bowie.
Ma anche tempo fa, cioè, non era un po' lo stesso progetto che ha fatto anche Michael Jackson ti ricordi? We Are The World.
Sì, ecco,
un po' di artisti
No. E sicuramente anche Elton John aveva fatto per un video di una sua canzone, aveva chiamato lì attori, più che altro c'era Meryl Streep, Johnny Depp, c'erano tantissimi attori che avevano partecipato a questo
progetto.
Video. Mi piace sempre questa cosa, che in Italia non succederà mai, cioè che gli attori, i cantanti si mettono insieme e fanno un sacco di cose fighissime. Era successo
per
domani, però secondo me in Italia c'è un po' più di
sì, magari si pensa molto all'individualismo,
piuttosto che
se in realtà il coro è una grandissima risorsa. E infatti, proprio a questo proposito, tempo fa ho avuto la possibilità di intervistare proprio il direttore del coro del coro del Teatro Reggio di Parma, che è Salvo Sgro. E a proposito di coro, lui ci ha detto:
Siamo al Teatro Egio, abbiamo il piacere di intervistare Salvo Sgro, che è il direttore del coro del Teatro Reggio di Parma. Innanzitutto benvenuto. Grazie. Ai nostri microfoni. E volevamo sapere in cosa consiste il lavoro appunto del direttore di un coro.
Il direttore del coro deve preparare queste voci del coro appunto con il direttore d'orchestra, quindi bisogna fare delle prove di sezione, prima sezione solo i soprani, tenori, baritoni e bassi, e poi unificare per fare un lavoro poi di insieme col direttore d'orchestra.
È molto difficile la coordinazione tra direttore d'orchestra.
No, perché poi la musica, ovviamente, una volta ben preparati vocalmente, poi ho trovato qui una compagine molto solida vocalmente e anche come gruppo, per cui si è lavorato molto bene. Per me è la prima esperienza in questo teatro e devo dire che è molto positiva. Poi i risultati si vedranno alla fine di tutto il lavoro, ma si sta lavorando molto bene.
Molto bene. Le è mai capitato nella sua carriera appunto delle situazioni, degli imprevisti o qualcosa che degli aneddoti divertenti? Appunto, molti ci hanno detto che fate molti scherzi in teatro. A lei è mai capitato che le hanno fatto
qualche
scherzo?
No, più che scherzi, diciamo, c'è la coordinazione in palcoscenico che diventa sempre... ci sono dei piccoli, non so, i monitor che bisogna che si veda, il monitor video, il monitor audio. Ecco, bisogna molto adattarsi di volta in volta alla situazione, perché a volte il coro canta dietro le quinte, non è visibile al pubblico, ma ci sono degli interventi musicali all'interno che devono essere coordinati, non solo quindi con il direttore d'orchestra, che va visto appunto in un monitor video mentre dirige, ma con, non so, i tecnici del palcoscenico, i fonici, che devono coordinare queste cose.
E, a proposito, volevamo fare un piccolo gioco che dura molto poco, si chiama il pro e il contro. Io le dico una serie di termini e lei si esprime pro o contro, e magari se vuole può anche motivare la scelta. Se le dico ad esempio musica classica in TV, lei è favore o contrario?
No, sono molto a favore.
Molto a favore.
Ce n'è sempre troppo poca. E anche in orari non poco fruibili.
Sanremo.
Sanremo, direi che in questi ultimi anni è stato un po'...
Ma lei la vede positivamente come...
Ma è un altro genere di musica, quindi perché no? Comunque si parli di musica. Bisogna che comunque abbia un valore di un certo tipo, che secondo me si è un po' perso rispetto a molti anni fa.
Passato. I talent show, se lei ne conosce qualcuno, le è capitato?
No, li seguo pochissimo. Diciamo che in genere non ci credo molto.
La musica digitale.
Beh, ormai viviamo di musica digitale, per cui...
È a favore o contrario?
Nel senso, come supporto?
Sì, o supporto digitale, o comunque in generale, sa che oggi si tende a comprare molto meno.
Sì, perché riguarda sempre la diffusione, quindi anche fra i giovani che hanno bisogno di ascoltare.
E più ore di musica nelle scuole, lei a favore?
Sicuramente.
Pensa che sia un buon modo?
Sì. Noi abbiamo una tradizione italiana che si è persa, perché abbiamo degli autori fantastici che diciamo sconosciuti dai molti, ma i ragazzi invece hanno bisogno di che questa cosa sia, se nessuno gliele propone, quindi più ore nelle scuole assolutamente.
Certo.
Di musica.
Visto che noi siamo un programma, il nostro si chiama Giovani al Festival per l'appunto, quindi se lei può darci tre buoni motivi per cui un ragazzo dai 20 ai 30 anni debba venire al teatro.
Musica dal vivo, che è molto diverso che ascoltarlo a casa tramite un apparecchio, e poi si sente, cioè c'è l'aspetto proprio fisico del vivere il teatro, emozionale, sì, del vivere il teatro, sia come spettatore, cioè i costumi, cioè tutta una, soprattutto l'opera intendo, il concerto anche, ma l'opera ancora di più, perché racchiude tutta una serie di arti che sono l'arte scenica, la musica, la recitazione, insomma tutta una serie di cose.
Perfetto, e ci lasciamo con un'ultima, appunto più che domanda, le chiederei una citazione di un'opera o di Verdi o magari di appunto un suo autore preferito, una citazione, non so se la vuole anche cantare.
No, i cantanti sono loro.
Poi appunto le faremo cantare qualcosa.
Citazione in che senso?
Non so, di una frase, di un'opera di Verdi, qualcosa che le è rimasta impresso e che spesso ci ripensa.
Ma ce ne sono moltissime, sì, da Traviata, da Rigoletto, da
Trovatore. Non ce n'è, è difficile.
Non ce n'è una, no, perché poi di volta in volta, diciamo, quella del momento, no, ce ne sono diverse. L'opera è bella anche perché si ascolta, anche ripetendo, non so, mettiamo Traviata quest'anno e poi fra 3 anni comunque cambia, non so, cambiano gli artisti, i solisti, cambia il direttore d'orchestra, cambia la scenografia, ecco, quindi ogni volta è una cosa nuova,
sempre diversa.
E ogni volta si riscopre sempre qualcosa di nuovo. Il bello della musica, così da fare in diretta e come professione, proprio ricercare sempre qualche cosa in più per affinare delle...
Grazie mille per essere stato con noi e in bocca al lupo.
Grazie a voi, crepiluti.
Final New Solution, Radio Revolution.
Giuda di Carmen Consoli dall'album Mediamente Isterica del 1998-99, regista.
98.
Ah, 98.
98, all'inizio della sua carriera, diciamo.
Sì, era stato uno dei primi album. Ora, non esattamente il primo, però uno dei primi. Mi sembra che sia stato il terzo, forse.
Il terzo,
vabbè,
sì,
comunque.
hai ragione.
Sì, lo so, sono una grande stimatrice di Carmen Consoli.
Anch'io, eh?
Ah, sì?
Eh sì. Ah. Io a Carmen Consoli Battiato, andiamo a cena insieme di solito.
Così li porti in qualche ristorantino siciliano qui a Parma, sì, sì. Visto che, sai, tutti e due catanesi. Comunque, tornando al Festival Verdi, e, insomma, si è tenuta qualche giorno fa, la scorsa settimana in realtà.
Il 10
c'è stata appunto la prima della Forza del Destino, questa bellissima opera che è stata appunto per la regia di Stefano Poda e, insomma, è stata un grande successo, al di là, insomma, di quello che spesso si dice legato al mondo del teatro, sia per il Macbeth che anche per la
forza del
destino.
Infatti tu mi passi questa palla che io...
Questo assist che ci piace tanto.
Perché la forza del destino, come potrete intuire, non è un'opera molto fortunata, nel senso che la forza del destino
è
considerata un po' un'opera maledetta. Perché dovete sapere che ci sono successi tanti eventi drammatici. Innanzitutto, per così cominciare, Francesco Maria Piave, che è il librettista, ha subito, da quando ha scritto La Forza del Destino, una serie di sfortune in mani, cioè si è ammalato, è caduto in disgrazia, è diventato povero, la fidanzata l'ha lasciato, tutte così una cosa consecutiva. Poi nel 39, quando la Germania invase la Polonia, cosa secondo te veniva fatto al teatro di Varsavia proprio in quel momento? Prova a dirlo.
La Forza del Destino.
Esatto, La Forza del Destino. Nel 1960 il Metropolitan di New York, il baritono, Leonard Warren morì proprio di trombosi durante il canto L'attacco dell'aria. Morì a tremenda cosa. Quindi proprio ci sta.
Cioè, se l'è proprio tirata.
Se l'è proprio tirata. Poi sono innumerevoli gli incidenti di palcoscenico, la barba di Padre Guardiano che si stacca, Priscilla che inciampa nei tamburi, tante cose. E più recente, nel 2011, quando ci fu la scossa di terremoto a Sendai in Giappone, proprio stavano facendo proprio in quel momento La Forza del Destino al teatro di Tokyo. Quindi io direi che è andata bene quest'anno, perché non è successo niente, ma queste cose si ripetono nel tempo, ma anche in altri...
Ma poi sono, come dire, le leggende sono...
Sì, sono correlazioni
comuni,
che...
Sì, dai,
però
sì,
è successo per tante altre cose. Non so se ti ricordi, un po' di anni fa, che si diceva la stessa cosa, scambiamo totalmente genere, del Cavaliere Oscuro di Nolan. Perché è morto Heath Ledger e quella la mettiamo lì. Christian Bale è stato arrestato mentre registrava per evasione fiscale e la mettiamo lì. Morgan Freeman si è stampato in macchina ed è finito all'ospedale ed è finita lì. E poi è morto il responsabile degli effetti speciali, perché mentre provava a fare delle cose...
Mamma mia.
Quindi sì, insomma, ci sono ogni tanto queste...
Ma un po' in tutti i campi. Vabbè, un altro film che mi ricordo, più che legato al film, alla dinastia, è quello dei Brandon Lee.
Certo, il Corvo.
Anche loro, insomma, poca fortuna.
Sì.
Poi anche il Macbeth, si dice che a teatro porti una sfiga pazzesca.
Però
quindi...
nessuno porta sfiga come La Forza del Destino.
No, dai. In realtà, insomma, per sfatare il mito, e anche perché, insomma, abbiamo avuto la grande possibilità di intervistare, di conoscere Stefano Poda, che è il regista per l'appunto della Forza del Destino, che ci ha parlato appunto della sua esperienza come regista, e devo dire che è stato, a parte gentilissimo, ancora adesso lo voglio ringraziare, e poi era entusiasta dell'idea di una web radio, quindi mi ha fatto ancora più piacere. Lui è un nostro sostenitore.
E dacci
quindi...
i soldi allora.
Ciao. No, dai, ascoltiamo questa bella intervista fatta a Stefano Poda.
Che quando la gente è brava, poi le opere vengono bene alla fine.
Assolutamente sì, grandissimo regista, prego.
Siamo al Teatro Regio di Parma e abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Stefano Poda, il regista della Forza del Destino. Innanzitutto benvenuto.
No, grazie a voi della visita, mi fa molto piacere questa idea di una radio universitaria, mi piace tantissimo.
Va bene, a me è proprio piacere. E, lei è un regista, volevamo sapere se ci sono differenze tra un regista cinematografico e un regista di opere liriche.
Certo, è come chiedere se uno fa fotografia o se fa pittura. Una è una cosa viva, e l'altra è un'altra cosa, arti totalmente distinte, niente a che vedere.
Sono due mondi completamente diversi.
Opposti.
E oltre che regista, so che comunque insomma lei è anche un art designer.
Io faccio sempre la regia, la scena, i costumi, le luci e la coreografia, cioè la mia è un'opera di arte totale, diciamo, no?
Sì.
Gesamtkunst, come si dice in tedesco. Ma questo perché io non faccio distinzione tra regia e l'espressione. Il mio è come, per ritornare al termine cinematografico, rispetto al cinema, il mio invece di essere teatro, cinema commerciale o cinema di corrente,
sì,
è un cinema d'autore, ma molto specifico, cioè il mio è un segno molto particolare,
certo,
e che nasce da un concetto molto preciso e soprattutto anche da un'estetica, da un segno che è peculiare, ecco, quindi scorso un po' a parte, non fa testo.
Volevo sapere, a proposito della sua ispirazione, come nasce la messa in scena vera e propria, cioè nel senso, è un po' il risultato di una folgorazione o al contrario, è come dire, viene costruita poco alla volta dalla sua
esperienza? Solo folgorazione, solo
quindi
ossessione.
La lampadina che...
No, non è la lampadina, è proprio questa ossessione che inizia nella infanzia, non in un momento, non è che ti apre un titolo, ah, pum, si accende la lampadina. No, è riscoprire quelle sensazioni pure, cosa vuol dire? Non contaminate dall'intelligenza che sbaglia sempre, è un'ossessione cieca che ti porta a una ricerca di anni, provando una cosa, sbagliandone 100, cercando una sintesi. Di sintesi di discorsi che riuniscano l'arte contemporanea, il valore della drammaturgia, il senso della musica. Però in una parola sola tutto nasce dalla magia della musica, dalla magia della scoperta di un mondo che è più vero di quello del consueto pensiero, che ci porta oltre, che ci porta al di fuori. Quindi il mio non è un teatro tra virgolette moderno, è un teatro antico, è un teatro assolutamente fuori dalla convenzionalità, e allo stesso tempo è tremendamente postmoderno, perché la scenografia è un'installazione di arte contemporanea, è un'operazione che per esempio per il teatro di Parma è un po' al di fuori, diciamo, eppure io credo profondamente, amo Verdi, motivo di forse per grazie a lui ho proprio fatto tanto e scoperto tanto.
Le è mai capitato nella sua esperienza qualche episodio divertente, qualcosa che ci può raccontare?
Ma dove scrivere?
Aneddoto?
Ma devo scrivere un libro? No, come faccio? Come faccio? Non è possibile.
Ci hanno parlato di foto, alcuni appunto cantanti di lì ci hanno ricevuto delle foto, altri invece
violisti. È impossibile. Io ogni giorno, ogni produzione, ogni cosa, c'è sempre l'infinito delle possibilità, non si esauriscono mai. Anche perché io, facendo un po' tutto, ho a che fare con le umanità più diversificate, sia da artisti, artigiani, lavoratori, quindi è un continuo.
Perfetto.
È un mondo speciale, perché tutte le sensibilità sono aperte, sono vive, quindi c'è uno scontro molto dialettico sempre.
Immagino. E facciamo un gioco molto veloce, non so se conosce il pro e il contro. Io le dirò dei termini, lei mi dirà la prima cosa che le viene in mente, cosa pensa a proposito di queste cose. Se le dico cinepanettoni,
non so cosa sono.
Perfetto. YouTube
è fantastico, cosa straordinaria.
E cantanti che diventano registi.
No comment, perché io conosco a malapena il mio lavoro, sono autistico e non ho lavoro tantissimo, non ho il tempo di vedere e sentire altre cose.
Perfetto. E il premio Oscar alla grande bellezza, lei cosa ne pensa?
È un premio Oscar a 8,5.
Perfetto. E privatizzazione della cultura.
Pericolo, grave pericolo, preoccupazione, soprattutto qui a Parma, dove io per esempio adesso lavoro moltissimo in tutto il mondo, sono arrivato dalla Germania dopo due mesi invernali di luglio e agosto, arrivo a Parma, mi si apre il cuore, l'unico teatro dove entrando ognuno ha orgoglio e sente il privilegio di farne parte, questo è l'unico teatro dove uno viene veramente volentieri a lavorare, non si deve perdere, perché nel momento in cui si contamina questa alchimia strana di artigianato antico, di visionarietà, di entusiasmo, la città, l'Italia e il mondo, ma non voglio andare nella retorica, la cultura è il pane quotidiano. Bisogna proteggere a tutti i costi. Viviamo un'epoca molto disordinata dove le priorità sono evidentemente altre. Sono evidentemente altre. Certo, prima, ma bisogna afferrarsi al patrimonio che noi abbiamo.
Tutelarlo,
aiutarlo, proteggerlo, ma neanche fissarsi alle vecchie situazioni. Questo no. Cioè,
certo.
No. Assolutamente, bisogna profittare come durante una guerra, ricostruire tutto meglio e più forte,
partire dalle basi.
Per questo mi piace tanto questa idea degli universitari che vengono a rinnovare il pubblico.
Sì, giusto, anche perché
è il mio pubblico migliore,
un mondo di radiofoni. E l'ultima domanda, e poi la lascio scappare: tre buoni motivi per venire a teatro, per un giovane deve venire all'opera.
Uno solo. Riscoprire se stessi. Oggi non abbiamo più pazienza, tutto corre, tutto succede come con YouTube. Il teatro è l'unico momento, visto che non ci sono più chiese, non ci sono più musei, è l'unico momento per ritrovare se stessi, non altro.
Perfetto, grazie mille per essere stato con noi.
Radio Revolution, la web radio degli studenti dell'Università di Parma.
Radio Revolution e il Teatro del Cerchio vi raccontano l'opera.
Solenne in quest'ora giurarmi dovete far pago un mio voto.
Lo giuro.
Sul core cercate.
Una chiave.
Con essa trarrete un piego celato. La fido all'onore. Colà va un mistero che meco morrà. S'abbruci me spento.
Lo giuro. Sarà. Capitano,
chi mi chiama? Voi, che si larghe cure mi prodigaste.
La ferita vostra, sanata e a pieno.
Sì.
Forte.
Quale prima?
Sostereste un duello.
Con chi?
Nemici non avete.
Tutti ne abbiamo, ma a stento comprendo.
No? Messaggio non vi inviava Don Alvaro, l'indiano.
Oh, tradimento, sleale. Il segreto fu dunque violato.
Fu illeso quel piego. L'effigie ha parlato. Don Carlos di Vargas, tremate, io sono.
Un'ardita minaccia non m'agito al suono.
Usciamo all'istante, un deve morire.
Una morte disprezzo, ma duolmi inveire contr'uom che per primo amistade m'offria.
No, no, profanato tal nome non sia.
Non io, fu il destino che il padre va ucciso. Non io che sedussi quell'angiol d'amore. Ne guardano entrambi, e dal paradiso ch'io sono innocente vi dicono al cuore.
Adunque colei?
La notte fatale io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone un anno in traccia me ne andai. Ahimè che era spenta Leonora trovai.
Menzogna, menzogna, la suora ospitava l'antica parente. Vi giunsi? Ma tardi.
Ed ella?
Fuggente.
E vive. Ella vive, gran Dio.
Sì, vive.
Don Carlo, amico, il fremito ch'ogni mia fibra scuote vi dica che quest'anima infame esser non puote. Vive, gran Dio, quell'angelo.
Ma in breve morirà. Ella vive, ma in breve morirà.
No, no. Tu mi mene il vincolo, stringa fra noi la speme. E se la vive, insieme cerchiamo ove fuggì. Giuro che illustre origine è quale a voi mi rende, e che il mio stemma splende come rifugge il dì.
Stolto, fra noi dischiudesi insanguinato avvello. Come chiamar fratello chi tanto a me rapì? L'eccelsa o vile origine è duopo che vi spegna. E dopo voi l'indegna che il sangue suo tradì.
Ma che dite?
Ella morirà.
Tacete!
Il giuro a Dio morà l'infame.
Voi pria cadrete nel fatal certame.
Morte! Ov'io non cada esanime, Leonora aggiungerò. Tinto ancor del vostro sangue questa ciar le immergerò.
Morte! Morte, sì! Col brando mio un sicario ucciderò. Il pensier volgete a Dio, l'ora vostra al fin suonò.
a morte. Andiamo. Invano Alvaro ti celasti al mondo, ed ipocrita veste scudo facesti alla vita. Del chiostro ove t'ascondi, ma di tarla via, l'odio e la sete di vendetta, alcuno qui non sarà che ne divida. Il sangue, solo il tuo sangue può lavar l'oltraggio, che macchiò l'onor mio e tutto il verserò, lo giuro a Dio.
Fratello,
riconoscimi.
Don Carlo, voi vivente.
Da un illustro avevo in traccia. Ti trovo finalmente. Col sangue sol cancellassi l'infamia e il delitto. Ch'io ti punisca è scritto sul libro del destin. Tu, prode fosti or monaco, n'arma qui non hai. Deggio il tuo sangue spargere. Segli, due ne potrai.
Vissi nel mondo, intendo. Or queste vesti, l'eremo, dicon che i falli ammendo, che penitente è il cor. Lasciatemi.
Difendere quel saio, né il deserto, codardo, te non possono.
Codardo? Tale è asserto? No, no, assistimi, signore. Le minacce, i fieri accenti, porti in seco in preda i venti. Perdonatemi, pietà. Oh fratel, pietà, pietà. A che offendere cotanto chi fu solo sventurato? Deh, chiniam la fronte al fato. Oh fratel, pietà, pietà.
Tu contamini tal nome. Una suora mi lasciasti, c'è tradita abbandonasti all'infamia, al disonor.
No, no, non fu disonorata, ve lo giura un sacerdote. Sulla terra l'ho adorata come in ciel amar si puote. L'amo ancora, e se la mama, più non brama questo cor.
Non si placa il mio furore per mendace vile accento. L'arma impugna e dal cimento scendi mecco traditore.
Se i rimorsi, il pianto, ormai non vi parlano per me. Qual nessuno mi vide mai, io mi prostro al vostro piè.
La macchia del tuo stema o provasti io con quest'atto?
Esso splende più che gemma.
Sangue ti tinge di mulatto, finalmente.
No, l'inferno non trionfi. Va, riparti.
Ti fai dunque di me schierno?
Va!
Sora mecco misurarti, oh vigliacco, non hai core, ti consacro al disonore.
Ah, segnasti la tua sorte. Morte!
Morte! A entrambi morte.
Ah, vieni a morte.
Vieni a morte.
A morte andiamo.
A morte andiamo.
Torniamo a noi a parlare di Festival Verdi.
E in particolare di Verdi, perché ho deciso di mettervi alla prova. Siamo alla terza puntata, mi avete sempre preso in giro per le mie mancanze culturali in ambito operistico.
Quando si dicono che gli esami, quando si dice che gli esami non finiscono mai.
Esatto.
È proprio il caso di dirlo.
E adesso mi vendico con questo quizzettone che vi ho preparato così aiutami Lidia. Inaspettatamente.
Ah, sì.
Inaspettatamente. Ho un grave ictus in questo momento. Allora,
dai, ci siamo.
Interrogati la signora Lidia e
signorina
Contuzzi.
Grande.
E Francesco.
Non ho un cognome io.
No, perché tu sei il secchione della classe, quindi ti chiamiamo per nome.
Giusto. È carissimo.
Francesco, Franceschino. Allora, prima domanda: volete le opzioni o facciamo scienze? No, dai, opzioni.
Però devo subito obiettare. Questa cosa di Patrizia e Plevé non mi piace. A me mi dai della Contuzia, lui del Francesco. Mi sembra di essere tornata al liceo quando la mia prof di inglese faceva distinzioni tra.
È giusto.
No, giusto cosa? Cioè, vabbè.
C'è chi può
e chi non può.
Vabbè,
io
d'accordo.
Può. Allora, prima domanda ragazzi, a prenotazione mi raccomando, domanda 1, la data di nascita di Giuseppe Verdi, volete tre opzioni? Vai, andate sì. così a secco.
No, no, io voglio l'opzione.
1813, 1814, 1815.
Vabbè, ma qua bisogna...
bisogna bazzare.
Ne.
La Lidia,
1814.
E Francesco?
1813.
E vince Francescone con il primo... lo sapevo che dovevo puntare su quel cavallo, perché è bravo, è bravo, il ragazzo è bravo.
È un cavallo vincente.
È un cavallo vincente. Seconda domanda. Qual è stata la prima rappresentazione di Verdi che lui ha fatto? Domanda risposta 1, il Nabucco. Risposta 2, un giorno di regno. Risposta 3, l'Oberto.
Dan 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 dan.
Sì, Lidia?
Cioè, Francesco, guarda.
Veramente questa non me la ricordo bene.
Ah,
dai.
Quindi qua casca l'asino.
Dai, quindi.
Ma io ricordo una rappresentazione per un certo re austriaco, però non credo che sia il Nabucco.
Signorina, la domanda era precisa, la risposta deve essere tale. No, non è il Nabucco.
Te pareva?
L'Oberto?
È l'Oberto, è l'Oberto.
Io avrei Nabucco andato... mi spieghi dov'è il re
austriaco? Vabbè.
Ah, no, scusa, c'era l'aria, sì, il va pensiero.
Va pensiero, gli ebrei che vengono cacciati dall'Egitto.
Sì, ma c'era stata la rappresentazione, nessuno ha mai visto Sissi. No. Si vede.
Vabbè, terza domanda. Nella storia italiana il buon Verdone è stato rappresentato su delle banconote italiane. In particolare sulle 5.000 lire, le 1.000 lire o le 10.000 lire?
10.000 lire.
10.000 lire?
5.000.
1.000 lire, nessuno l'ha indovinata.
Ma non c'era la Montalcini sulla 1.000 lire?
Sì, ma sono state diverse versioni, diciamo.
Vabbè. Allora, quella che ricordo io quando la lira
il gioco è falsato.
Esatto.
La Montalcini che già all'epoca era anziana.
La Montessori, ragazzi.
È vero, la Montalcini.
Le Montalcini.
Rita Levi Montalcini, grandissima,
è vero,
studiosa.
La Montessori, caspita, mia mamma mi darebbe due bacchettate, visto che insegnante.
Che è tipicamente del metodo Montessori, riempirti di mazzate. No, non in realtà no.
No, in realtà proprio
è proprio il contrario.
Esattamente.
Ultima domanda, facciamo che chi fa questa vince tutto.
Ma scusami, cioè, no, vabbè, no, ci sono due.
Golden point.
In onore del bicentenario di Verdi, della nascita di Verdi, mm-hmm, quale fumetto, cioè quale, diciamo, cartoons ha dedicato un numero speciale a Verdi, una puntata speciale a Verdi? Topolino, Paperino e Simpson.
Bang bang bang, sì? Topolino.
Topolino.
E Topolino è, quindi dai, un bel pareggio politic correct.
Ma in realtà no, dai, no. Onore al merito, ha vinto Fra,
che almeno una soddisfazione nella vita ce l'ha. Benissimo, dai, molto, molto bello questo quiz.
Vedi che la laurea
dai suoi frutti, dai suoi frutti. Ma abbiamo parlato di questo quiz un po' per acculturarvi in temi verdiani. Mm-hmm. Come abbiamo dato la possibilità a due persone che la Lidia conosce benissimo perché ha intervistato,
sì,
di assistere a per la prima volta a un'opera verdiana.
Sì, proprio perché appunto, cioè, abbiamo voluto dare la possibilità a due ragazze in questo caso di andare a vedere appunto La Forza del Destino per raccontarci la prima esperienza a teatro. Sono due ragazze che appunto al teatro non l'avevano ancora vissuto e quindi insomma attraverso questa intervista ci raccontano un po' le impressioni, quello che hanno vissuto e, come dire, gli occhi di appunto di un neofita che per la prima volta si appresta ad entrare in un teatro dell'opera.
Sentiamole.
Siamo a Teatro Regio e abbiamo appena bloccato le due neofite, le ragazze che hanno visto per noi La Forza del Destino al Teatro Regio di Parma. Innanzitutto ciao ragazze, benvenute, sono Viviana e Aurora.
Ciao.
E innanzitutto com'è stata un po' l'esperienza? Volete raccontarci un po' chi è che rompe il ghiaccio?
Viviana. Beh sì, a me è piaciuta molto, è stato particolarmente emozionante e devo dire anche molto impegnativo, perché ovviamente sì, non solo per quanto concerne la durata, ma anche perché è stato impegnativo seguire i discorsi e anche la storia. È la prima volta per me che andavo a vedere un'opera di Verdi, non un'opera a teatro, dunque è stata un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo.
Particolarmente. E tu, Auro, che fai? Tre parole, vediamo se...
tre parole, non so se ce le ho. No, vabbè, è stato particolarmente interessante sicuramente, però diciamo che non è qualcosa che...
E nelle tue corde.
Non è qualcosa che mi ha colpito particolarmente, diciamo che mi sono persa molto...
tra un atto e l'altro.
Rapidamente, ho capito ben poco. Però no, sicuramente è qualcosa di bello che sicuramente va visto, sì, va, sì, visto, sì, una volta nella vita, bisogna vedere qualcosa del genere.
Quindi è stata comunque la vostra prima esperienza in assoluto?
No, io ho avuto altre esperienze,
c'eravamo state altre volte, sì,
tipo, okay, ho visto la Ida, però tipo la Ida secondo me è stato molto più
avvincente,
sì, più ti teneva molto di più rispetto, vabbè, era anche quello di della forza del destino, era, sì, comunque guerra, cose un po' cupe, sì, 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 pesanti, anche l'ambientazione tutto buio, e quindi sì, era diciamo un po' più, pesante da seguire, invece la Ida era più luminosa, più allegra, e
o la siamo, non la si sostiene per niente.
Però a proposito di appunto opera, di quello che siete andati a vedere, qual è stata la scena, se c'è stata una scena che vi ha particolarmente colpito della storia, per come è stata messa in scena? Quindi ovviamente
a me sono piaciute due scene moltissimo,
sì, raccontacene un po'.
Sì, la prima era quando entra una tavola volata durante una cena.
Sì,
entra,
sì, sì,
questo tavolo che era molto ben decorata e aveva anche dei giochi di luce molto, molto interessanti.
Tutti i cristalli.
Sì, che sembrava tutto di cristallo, era molto carino, in un'ambientazione completamente buia.
Quindi era il punto luce.
Sì, sì, era proprio il punto luce, era questa tavolata che sembrava appunto risplendere. E la seconda scena invece che mi è piaciuta è quando tipo viene simulata, insomma, la cavalcata, insomma, dei cavalli che stanno andando in guerra, e sì, quindi c'erano le bandiere con il vento, ovviamente simulato, però insomma sembrava molto quasi reale, sì, no, sì, era molto carino, insomma, suggestivo molto. Quindi
con
queste
loro
due
passavano,
sì, sì, loro passavano attraverso, sì, attraverso la gente, il rallentatore, e poi si vedevano le bandiere con che
vento,
si muovevano, sì, appunto dal vento.
Sì, sì, è bella,
quelle due scene
bella.
Indipendentemente dalla scenografia, che era strepitosa, bellissima, anche per il contrasto bianco-nero, anche perché l'unico tocco di colore nell'opera era quello del cappotto rosso
di Preziosilla.
Sì, mi è piaciuta particolarmente la prima scena, perché si entra subito in medias res con il discorso di lei che spiega per quale motivo il padre, sì, insomma, non vuole che le coroni il suo amore, e poi la parte del terzo atto, mi pare, in cui c'erano tutti gli attori per terra, un coro nella scenografia retro. Stante. Poi lì c'era il conte di
Calatrava,
no, quello è il papà,
un po' di confusione,
era il conte, Don Carlo. Sì, 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 era Don Carlo che appunto faceva questo soliloquio, e dietro c'erano tutti questi attori nudi e stesi per terra, cioè molto, molto, sì, suggestiva.
Bene, bene, facciamo un piccolo gioco. E qua cominciano ad avere paura le mie ospiti. No, in realtà è molto semplice. Io vi chiedo i personaggi e voi mi dite se, insomma, vi ricordate chi erano all'interno del
Alvaro,
Leonora. Credo che ci sono già, quindi vabbè, partiamo subito con Donna Leonora. Chi era?
Era la figlia, vabbè, una delle protagoniste.
Che è brava.
Sono l'unica riconoscibile.
No, sì, lo voglio. Insomma, era la figlia del tipo, non si dice tipo, era il conte,
sì,
cos'era?
Marchese.
Ecco, okay. E niente, lei praticamente era innamorata di questo Alvaro, che poi lei vi dirà chi è. E niente,
era l'uomo di cui era innamorata,
ecco,
Leonora.
Brava Viviana, anche per lei l'applauso, mi raccomando.
E quindi lui si chiamava invece?
Alvaro.
Don Alvaro, bravo.
Okay, sì. Okay. E quindi lei era innamorata di questo Don Alvaro.
Abbiamo passato la prova.
E poi niente, Alvaro ammazza il padre, e il padre la maledice, il fratello poi vuole ammazzare.
E poi ci sono una serie di personaggi secondari che continuano a ronzare intorno a questa storia.
E a cantare, cantano proprio tanto.
Come è stato appunto a proposito?
Come racchiudere 100 anni di storia
in tre parole.
So, fatete fare tranquillamente così il riassunto.
Vabbè, si sta rivoltando nella tomba.
In realtà li avete citati tutti, volevo chiedervi chi era il marchese di Calatrava,
però ho già detto
Don Carlo.
Don Carlo di... l'avete detto?
Dai, quella
la zingara.
Sì,
come si chiama?
Preziosilla. Un altro applauso per me, grazie.
Vabbè, dai, diciamo che è pari e patta, hanno vinto tutte e due.
Ah, era una gara?
No, no, però vedevamo un po' chi ne sapeva di più. In questo caso devo dire che entrambe siete state molto brave.
Sì, sì, okay.
E com'è stato anche l'impatto con il canto lirico? Cioè, nel senso, è stato facile comunque riuscire a seguire un po' la trama, anche grazie ovviamente... Cioè,
vabbè, sì, ci sono i sottotitoli comunque.
Sì, quindi si riesce...
sia in inglese che in italiano. Sì, sia in inglese che in italiano, però senza i sottotitoli secondo me è un po'
difficile.
Sì, molto. Cioè, oddio, poi quando leggi i sottotitoli, ascolti, in realtà, cioè, ci sei.
Certo, sì, sì, sì.
Però se ascolti soltanto, secondo me è faticoso.
Cioè, in realtà mi dispiace perché penso sia vincolante, però non è un genere che a me piace particolarmente. Ci tenevo a vedere l'opera, sì. Però non... Cioè, sì, è impegnativo riuscire a sostenere...
No, comunque il canto lirico. Apprezzo molto le loro voci, sempre apprezzate, però...
Certo, diciamo che è lo
più
spettacolo.
Più di un tot di tempo.
Sì, 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 è nell'insieme che...
Sì, sì, lo spettacolo in sé piace, magari soltanto togliendo quella parte del canto lirico diventa un po' più difficile a seguire,
sì.
Giustamente. Per chi non è appunto addetto ai lavori, ovviamente. E, quindi, in conclusione, consigliereste l'opera?
Beh, sì, decisamente.
È una che di poi però per vedere,
sì, va fatta assolutamente, però magari ovviamente per seguirla bisogna avere la passione.
E soprattutto magari leggere prima, esatto. Andare già preparati.
Sì, no, devi essere preparato.
Perché noi ci siamo andate anche un po' per gioco.
A questo giro sì. Però al prossimo magari andiamo un po' più impegnate.
Un po' più convinte e soprattutto un po' più informate.
Vestite un po' più comode, visto che durano 5 ore.
Però diciamo che di per sé, anche se è stato, come dire, impegnativo, siete riuscite comunque a seguire. Vedo che
sì, qualcosa le sapete.
Sì, anche perché vicino a noi c'era un altro...
c'era un signore che invece lui era proprio appassionato.
Ah, okay. Cantato
lui
ha cantato con lui continuamente.
Sì, esatto. Cioè, quindi noi avevamo anche da sentire... Il nostro vicino che cantava.
Magari era la forza del destino.
Magari. Perché... Però devo dire una cosa, a lui secondo me le scenografie non sono mica piaciute tanto.
Ah, no? Non era molto convinto.
No, lui. Infatti ha parlato con anche le altre che stavano lì. Quindi vabbè, noi nella nostra ignoranza abbiamo detto che ci piacciono. Lui da appassionato a quanto pare non era molto convinto. Però non posso dire nulla.
Sì, non possiamo preferire parole.
No vabbè, giustamente poi ognuno ha il suo modo.
Certo,
magari chi ha,
più che altro era molto modernizzato.
Ah sì, sì. Certo.
Quindi può darsi questo, no? che non gli sia piaciuto.
Ho capito, no, perfetto. Ragazze, grazie mille per essere state con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao.
Thank you.
O'Reilly degli Who, dei The Who.
Who? Chi?
Hai visto la scenetta?
Chi della... gioca in terza base? Chi?
No, della Warner. C'erano i, come si chiamano, gli scoiattolini della Warner, che al concerto di Woodstock facevano questa scenetta, che uno chiedeva all'altro
chi...
Sì, credo
Alvin Superstar.
Sì, tipo. C'è questo video stupendo. Comunque, vabbè, tutto questo per dire che questi erano gli Who con Baba O'Reilly,
la colonna sonora di CSI.
Sì, proprio
per i più,
per
diciamo.
Capirci. Sì, per capirci è quella. E siamo ormai alla fine di questa terza puntata.
No, dai. Di quando ci si diverte il tempo vola.
Vola, esattamente. E, però, insomma, per ricordarvi ancora, per darvi un attimo di informazione, le ultime informazioni, vogliamo ricordarvi che appunto Giovani al Festival è un'iniziativa che guarda al futuro e scommette su giovani, sul valore dell'arte e della musica. È un'occasione unica per vivere l'emozione di un grande palcoscenico come per l'appunto il Festival Verdi, con una significativa riduzione del 75% sul prezzo di abbonamenti e biglietti per tutti i turni e i posti, appunto, sia in platea che in palco, per tutti quelli che saranno gli spettacoli del Teatro Reggio di Parma dai 16 ai
quindi,
30 anni.
Quindi in soldoni, perché mi sono perso anch'io, dai 16 ai 30 anni il Festival Verdi ci fa degli sconti.
Significativa riduzione, sì, e questo grazie alla Fondazione Cari Parma.
E dove possiamo
quindi
trovarli?
Per avere maggiori informazioni, per info, mi sento molto, come dire, istituzionale, potete telefonare allo 0521 20 39 99 oppure mandare una mail alla biglietteria @teatroreggioparma.it e per vedere appunto gli spettacoli o se volete qualche informazione in più su quello che sarà appunto il palinsesto andate su www.teatroreggioparma.it.
Ma meglio di così?
Sì, sono, come dire, perfetta. Posso fare l'annunciatrice della Rai?
Sì.
Che dici? Un futuro.
Un futuro.
Perfetto, allora cosa dirvi?
Niente.
Andate a teatro, mi raccomando, godetevi gli altri spettacoli che ci saranno.
Ascoltateci
ancora. E niente, vi aspettiamo la prossima settimana sempre qui dallo studio di Radio Revolution con Giovani al Festival. Ciao, buon fine settimana.
Ciao.
Giovani al Festival
ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution.